Dopo aver toccato vette da record, il prezzo del gas in Europa crolla e torna su livelli accettabili, per quanto ancora molto superiori rispetto allo scorso anno. Ma a cosa è dovuto questo crollo improvviso e possiamo davvero tirare un sospiro di sollievo? Lo vediamo insieme e vi anticipo già che la trama è abbastanza complicata, c'entra un mix di mosse geopolitiche, meccanismi di mercato, cambiamenti climatici e molto altro ancora. Ne parliamo fra poco, io sono Andrea Innocenti, questa io non mi rassegno, la rassegna stampa commentata, l'Italia che cambia. Sigla. Che arriva fra un secondo. Allora, dicevamo, crollano i prezzi del gas in tutta Europa. Come mai? Scampato pericolo della crisi energetica? Forse, vediamo assieme che cosa sta succedendo, partendo come al solito dai fatti, per poi fare un po' di analisi. Il 21 dicembre il gas in Europa aveva toccato la cifra record di 180 euro per megawattora. Da lì il prezzo però ha iniziato a scendere in maniera abbastanza vertiginosa, fino ai 68 euro al megawattora di ieri. In pratica è sceso di oltre il 60%. Che cosa è successo a partire dal 21 dicembre? Tre cose principalmente, e ce le spiega il Financial Times. La prima è l'aumento delle temperature, perché il meteo di queste ultime settimane in Europa, ve ne sarete accorti e accorte, non è stato esattamente natalizio, con temperature abbondantemente sopra la media un po' in tutta Europa, il che, diciamocelo, non è esattamente una buona notizia, ma in questo specifico caso ci ha aiutato, perché significa riscaldamenti, stufe e caldaie a gas accese per meno tempo e quindi calo della domanda di gas. Oltre al clima mite, la domanda di gas è stata anche frenata da un secondo fattore, ovvero il fatto che alcuni dei maggiori utilizzatori di energia in Europa, che hanno sostanzialmente rallentato la produzione all'interno delle fabbriche e nelle fonderie a causa dell'aumento proprio dei prezzi dell'energia elettrica stessa. È il caso di Alcoa in Spagna, di Norsk Hydro in Polonia, ad esempio, ma insomma di anche altre fabbriche. Quindi questo ha causato un ulteriore calo della domanda di energia in generale. Il terzo fattore è che quando in Europa i prezzi del gas sono iniziati a salire vertiginosamente a inizio dicembre, c'erano alcune navi cisterne che stavano viaggiando dagli Stati Uniti all'Asia e che trasportavano per l'appunto gas naturale liquefatto, che ingolosita dai prezzi record che si stavano verificando proprio in quei giorni in Europa, hanno cambiato rotta per fare profitti record e quindi si sono, invece che andare in Asia, in Cina per lo più, si sono dirette verso l'Europa. È il caso, ad esempio, dell'imbarcazione GNL Rosenrot che ha lasciato gli Stati Uniti facendo rotta verso la Cina, ma che invece ha cambiato direzione e si è diretta nei Paesi Bassi. Complessivamente parliamo di un reindirizzamento di almeno 800.000 tonnellate di gas liquefatto che veniva trasportato su 11 navi cisterne dall'Asia all'Europa. Quindi ecco, questa combinazione fra calo della domanda e aumento dell'offerta hanno portato al crollo del prezzo, che poi, come vi anticipavo nel sommario, è un crollo relativo, nel senso che anche se è calato di quasi 3 volte, resta comunque molto alto rispetto ad esempio, al gennaio dello scorso anno, quando il costo del gas era mediamente minore di 20 euro al gigawattora. Adesso stiamo parlando comunque di un prezzo che è attorno ai 70 euro. Ma comunque, insomma, molto minore rispetto a qualche settimana fa. Quindi abbiamo scampato il pericolo? Non esattamente, perché in realtà tutti i fattori che avevano portato all'impennata del prezzo sono ancora lì, pronti a rientrare in azione. Le principali ragioni di quella impennata erano state l'aumento della domanda di gas da parte del mercato asiatico, in particolare da parte di Cina e India, che sono alle prese con la ripresa della produzione post-Covid e al tempo stesso stanno cercando di emanciparsi, almeno in parte, dal carbone come fonte di produzione di elettricità. E quindi hanno iniziato a richiedere più gas, in particolare alla Russia e agli Stati Uniti, che quindi vendendone di più alla Cina, hanno iniziato a venderne meno all'Europa e comunque in generale ovviamente una maggior domanda, comporta un aumento del prezzo. In più metteteci i problemi energetici dell'Europa, che ad esempio vede la Francia alle prese con una serie di guasti in serie alle sue centrali nucleari, in più metteteci il calo fisiologico della produzione energetica delle rinnovabili e in particolare del fotovoltaico in inverno per via del minore irraggiamento del sole, che colpisce molto l'Europa, perché l'Europa, per fortuna, fa un affidamento abbastanza ampio sulle energie rinnovabili. Metteteci anche in tutto questo mix i giochi geopolitici di Putin, che sembrerebbe aver negato l'aumento di fornitura di gas richiesto dall'Europa per far pressione per ottenere l'approvazione del controverso gasdotto Nord Stream 2, che collegherebbe la Russia alla Germania. Ne abbiamo già parlato, è un progetto che insomma abbastanza colossale, a cui però manca l'ultimo via libera per entrare effettivamente in funzione. Uso il condizionale perché sia il presidente russo la Gazprom, che è la principale azienda energetica russa, hanno negato più volte di aver fatto giochi di questo genere, ma ovviamente il dubbio più che fondato rimane. Il presidente russo in particolare lo ha fatto in una recente conferenza stampa molto agguerrita, in cui risponde alle accuse europee che mi avete segnalato nei commenti al video di ieri. Me la sono vista ed è effettivamente interessante, perché al di là appunto di negare di aver usato la fornitura di gas come merce di scambio per approvare il progetto, che ovviamente lui deve negarlo nella sua posizione, ma è abbastanza plausibile che effettivamente un po' abbia giocato a quel gioco là Putin, però ci sono altri elementi interessanti, perché ad esempio Putin spiega che molti paesi europei hanno usato il gas russo, che arrivava a un prezzo inferiore rispetto a quello di mercato in Europa in quel momento lì, essendo legato a un contratto di fornitura già stabilito in precedenza, e hanno usato anche quello presente nelle proprie riserve di gas, non per aumentare l'offerta nel mercato interno europeo e quindi far calare i prezzi, ma per rivenderlo subito sul mercato esterno, facendo di fatto speculazione sul prezzo alto dell'energia. Cioè compravano il gas a poco dalla Russia o dalle proprie riserve per rivenderlo al prezzo più alto, che era il prezzo di mercato in quel momento. Tant'è che in piena crisi energetica i flussi all'interno del gasdotto Yamal Europa, che normalmente è un gasdotto che porta sempre gas dalla Russia verso la Germania, passando dalla Polonia, hanno iniziato a funzionare nel senso opposto, quindi dalla Germania verso l'esterno. Cosa riportata anche dal Financial Times, quindi non solo da Putin, e quindi anche piuttosto attendibile. Ed è una roba abbastanza paradossale, ma nemmeno poi tanto, se pensiamo che appunto abbiamo affidato la gestione dell'energia, quindi un settore chiave, ai mercati. E i mercati funzionano così, si basano su cosa è più conveniente dal punto di vista economico, non su cosa è più sensato o più utile in quel determinato momento. Comunque, tutto questo per dirvi che, considerati tutti questi fattori e con i livelli di stoccaggio del gas in tutta Europa che sono ben al di sotto delle medie stagionali, il calo dei prezzi attuale potrebbe essere anche momentaneo, nel senso non è detto che i prezzi non tornino a salire. In generale i broker finanziari del mercato energetico si aspettano prezzi del gas in particolare, ma di tutta l'energia in generale, molto molto volatili quest'anno, il che ovviamente è abbastanza complicato da gestire. Comunque, tutta questa situazione in generale ci dice anche molto su quanto sia, da un lato, urgente, dall'altro anche difficile emanciparci dalle fonti fossili. Urgente perché le fonti fossili non solo inquinano e causano il cambiamento climatico, sono la principale causa del cambiamento climatico, che già da solo basta e avanza come motivazione, ovviamente, ma ci rendono anche molto fragili, molto poco resilienti, dipendenti dall'esterno. E quindi, insomma, tutto questo rende anche le nostre società più soggette a fattori esterni che possono metterci in crisi. L'energia è ovviamente un fattore essenziale per la nostra sopravvivenza. Ed è difficile, però, oltre che urgente, perché, come si vede sempre da questo esempio, è un settore chiave da cui dipendono tanti altri, che è legato sia a questioni geopolitiche, quindi a manovre internazionali, sia a questioni strutturali, a come funziona la rete di distribuzione dell'energia nel macro, e dall'altro, diciamo, nel micro anche proprio la sopravvivenza pratica delle persone, delle famiglie. E quindi metterci le mani è effettivamente un gran casino, non è semplice, questo va comunque riconosciuto anche a chi ci prova, anche perché non si può metterci le mani, proprio perché è un fattore chiave da cui ne dipendono tanti altri, senza intervenire anche su tutto il resto. E è un po' la parte complicata, ma anche l'aspetto affascinante della transizione energetica, che è per forza anche una transizione ecologica. Comunque, restando in tema energia, dopo l'opposizione della Germania e dell'Austria, anche il governo spagnolo ha respinto la proposta della Commissione UE di considerare fonti green il nucleare e le centrali a ciclo combinato alimentate da gas naturale. È una notizia di ieri, lo scrive il quotidiano El País, citando una nota del Ministero della Transizione Ecologica spagnolo. Il gas naturale e il nucleare non possono essere considerate tecnologie verdi o sostenibili, ha dichiarato appunto il ministro spagnolo, nelle normative tassonomiche, a prescindere dalla possibilità che si possano continuare a fare investimenti nell'una o nell'altra. Quindi, insomma, è un messaggio molto sensato, dice ok, possiamo anche accettare che alcune nazioni continuino a investire per un po' in queste tecnologie, ma non possiamo considerarle verdi, rinnovabili, perché se no stiamo facendo greenwashing sostanzialmente. E alla Spagna, poche ore dopo, si è unito anche il Lussemburgo, che quindi si iniziano a fare abbastanza folte le fila dei paesi che decidono di schierarsi contro la bozza presentata, di cui abbiamo parlato anche nella puntata di ieri, dalla Commissione europea sulla possibilità di inserire nucleare e gas naturale all'interno della tassonomia verde, quindi delle fonti finanziabili come sostenibili da parte dei fondi europei. L'Italia per adesso tace, anche se secondo il Fatto Quotidiano è difficile che il nostro paese contesti la linea di Bruxelles, visto la sua ampia dipendenza dal gas. Detto ciò, io direi che siamo arrivati alla fine, vi lascio qui attorno, anzi sulla mia destra, non so perché tutte le volte dico attorno, ma in realtà sono sulla mia destra e sulla vostra sinistra, i pulsanti dove potete vedere i canali social per seguire facilmente, io non mi rassegno. Noi ci vediamo domani con una nuova puntata a partire dalle 8 sui canali Spreaker, Spotify, YouTube di Italia che Cambia, nonché sulla pagina segna stampa di italiachecambia.org, e come ogni giorno vi ricordo che chi si rassegna è perduto.